ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La Nuova Frontiera, quarta puntata.
Una notte ci aggirammo fino alle 2 per le strade, con Sintet, dopo essere usciti dal Monumental. E quando arrivammo davanti a casa e Sintet se ne stava andando, non potemmo entrare. La chiave del portone scomparsa. Chimette disse di averla data a me perché la tenessi nella borsetta. Sintet, che aveva cenato da noi, disse che gli sembrava di aver visto Chimette staccarla dal chiodo dietro la porta di casa dove stava sempre e di essersela messa in tasca. Chimette si guardò in tutte le tasche per vedere se erano bucate. Io dissi che forse aveva creduto di averla presa. Chimette disse che forse aveva detto a Sintet che bisognava prendere la chiave di sotto e Sintet l'aveva presa meccanicamente ed era lui che l'aveva perduta. Poi dissero che chi l'aveva persa ero io, ma non sapevano dire né se né quando mi avevano visto prenderla. Sintet disse: suoniamo al primo piano. Chimette non volle e aveva ragione. Con i vicini del primo piano era meglio non avere niente a che fare. E alla fine Chimette disse: per fortuna abbiamo la bottega. Andiamo a cercare gli arnesi. Se ne andarono tutti e due a cercare gli arnesi per aprire il portone. Io rimasi sull'ingresso per vedere se veniva il vigilante, perché l'avevo chiamato battendo le mani all'angolo di strada più vicino, ma non era venuto, né lo si vedeva da nessuna parte. Stanca di stare in piedi, mi misi seduta per terra sul gradino d'ingresso. Con la testa appoggiata al portone guardai lo spicchio di cielo tra le case. C'era un po' di vento, solo un po'. E il cielo era coperto di nuvole che correvano. Dovevo farmi forza per non chiudere gli occhi. Mi veniva sonno. E la notte? Un po' di vento e quelle nuvole che passavano tutte spinte nella stessa direzione mi facevano addormentare. E pensavo a che avrebbero detto Chimette e Sintet se tornando mi avessero trovata ridotta a una palla di sonno accanto al portone, tanto addormentata da non riuscire a salire le scale. Da lontano sentii i passi che si avvicinavano sul selciato. Chimette, con un succhiello, fece un buco nel portone, sopra la serratura. Sintet continuava a dire che non era legale e Chimette gli rispondeva che avrebbe tappato il buco, ma che lui doveva entrare a casa. Fatto il buco, passato il legno del portone da parte a parte, preparò un gancio con il fil di ferro, pescò la corda, il portone si apriva dall'alto tirando una corda e riuscì ad aprire proprio nel momento in cui il vigilante girava l'angolo. Ci infilammo dentro di corsa e Sintet scappò via. Quando entrammo in casa, la prima cosa che vedemmo fu la chiave appesa dietro la porta. L'indomani Chimette tappò il buco con un sughero e se qualcuno se ne accorse non disse niente. Ma così non l'avevamo perduta la chiave, diceva la signora Enrichetta. E io le dicevo, finché abbiamo pensato di averla perduta, era come se l'avessimo perduta davvero. E arrivò la festa del santo patrono. Chimette aveva detto che avremmo ballato in Piazza del Diamante e che avremmo ballato la danza del mazzetto di fiori. Passammo la giornata chiusi in casa e Chimette rabbioso perché aveva fatto un restauro che gli era costato un gran lavoro. E il signore che gliel'aveva commissionato si era comportato da giudeo e l'aveva preso per il collo. E Chimette, per toglierselo dai piedi, ci aveva rimesso. E il malumore ricadeva su di me. E quando era di malumore, ricominciava con Colombetta sta attenta, Colombetta hai combinato un pasticcio, Colombetta vieni qua, Colombetta vattene. Così impassibile, tu sempre impassibile. E vagava qua e là, come se l'avessero messo in gabbia. E via ad aprire tutti i cassetti e a buttare per terra quel che c'era dentro. E quando gli chiedevo che cercava, non diceva niente. Era arrabbiato perché io non ero arrabbiata con il signore che l'aveva strozzato. E poiché non volevo arrabbiarmi, lo lasciai solo. Mi pettinai e mentre aprivo la porta per andarmene, dicendogli che andavo a cercare bibite fresche perché con la baraonda che aveva fatto mi era venuta sete, smise di fare il matto. La strada splendeva tutta di allegria. E passavano belle ragazze con bei vestiti e da un balcone mi tirarono una pioggia di coriandoli di tutti i colori e me ne misi un bel po' in mezzo ai capelli perché ci restassero. Tornai con due bibite. Chimette sedeva sulla sua sedia semi addormentato. Le strade splendenti di allegria, E io dai a raccogliere roba da terra e a ripiegarla e a rimetterla a posto. Più tardi con la moto a casa della madre a salutarla. Ormai andate abbastanza d'accordo?
Sì, signora.
Mentre uscivamo e con un colpo di piede metteva in moto, Chimette mi chiese: che vi dicevate quando facevate pissi pissi? Gli dissi che avevo raccontato a sua madre che lui aveva molto lavoro. E lui mi disse che avevo fatto male perché sua madre era una spendacciona e da tempo voleva fargli comprare una scopa per le ragnatele e una tela nuova da materassi, grigia e bianca. E un giorno la madre di Chimette mi raccontò che era un testardo e che quando era piccolo la faceva impazzire. Che quando gli ordinava di fare una cosa non voleva farla, si sedeva per terra e non si rialzava finché non gliele dava a pugni in testa. Fu una mattina di domenica che Chimette cominciò a lagnarsi della gamba. Diceva che la gamba gli faceva male mentre dormiva, come se avesse un fuoco nel midollo e qualche volta tra l'osso e la carne. Che quel fuoco non lo sentiva sempre nel midollo e tra l'osso e la carne, ma che quando ce l'aveva al midollo non ce l'aveva tra l'osso e la carne. E appena appoggio il piede per terra smette di colpo.
Quale osso?
L'osso? Le ossa! Un po' l'osso della gamba e un po' l'osso della coscia, ma il ginocchio no. Disse che poteva essere un dolore reumatico. La signora Enrichetta disse che non ci credeva, che lo faceva solo perché mi occupassi di lui. Per tutto l'inverno si lamentò della gamba e la mattina mi raccontava, mentre aprivo gli occhi e durante la colazione, tutto quel che la gamba gli aveva fatto di notte. Sua madre disse: Colombetta, dovrebbe farti impacchi caldi. E lui disse che non voleva che lo seccassimo, che aveva già abbastanza noie con il suo male. Appena lo vedevo rientrare, gli chiedevo come andava la gamba e lui diceva che di giorno non se la sentiva. Si stendeva sul letto, ci si lasciava cadere come un sacco e io sempre con una spina nel cuore perché avevo paura che rompesse le molle. Voleva che gli togliessi le scarpe e gli mettessi le pantofole a scacchi di due colori, caffè e latte. Dopo essersi riposato un po', veniva a cena. Prima di addormentarsi, voleva che gli facessi dei massaggi con l'alcol in tutto il corpo, contro il dolore, diceva. In tutto il corpo, perché diceva che il dolore era furbo e sarebbe salito e sceso se tralasciavo qualche punto. Raccontava a tutti che gli faceva male solo di notte e tutti dicevano che era molto strano. Anche la drughiera sotto casa lo trovava strano. Ancora non lo lascia dormire la gamba? E la gamba di suo marito? Bene, grazie, gli fa male solo di notte. E gli fa male ancora la gamba? Chiedeva sua madre. Un giorno, sulla rambla dei fiori, in un turbine di odori e di colori, sentii una voce dietro di me. Natalia! Pensai che non fosse per me, tanto abituata ero a sentire solo Colombetta, Colombetta. Era il mio primo fidanzato, Pera, quello che avevo lasciato. Non osai chiedergli se si era sposato o se aveva una ragazza. Ci stringemmo la mano e il labbro inferiore gli tremava un po'. Mi disse che era rimasto solo al mondo. Fino a quel momento non mi ero accorta che portava una fascia nera al braccio e mi guardò come se stesse sprofondando tra la gente, tra i fiori, tra tante botteghe. Mi disse che un giorno aveva incontrato Giulietta e Giulietta gli aveva detto che mi ero sposata e che appena glielo ebbe detto lui tra sé e sé mi aveva augurato tanta fortuna. Chinai la testa perché non sapevo che fare o che dire e pensai che dovevo appallottolare la mia tristezza, impiccolirla in fretta, perché non mi avvolgesse, perché non si spargesse neppure per un minuto nelle vene e tutto intorno, farne una palla, una pallottola, un pallino, inghiottirla. E dato che era parecchio più alto di me, mentre stavo con la testa un po' abbassata, mi sentivo pesare sui capelli tutto il male che Pera si portava dentro. E mi sembrava che lui mi vedesse dentro con tutte le mie cose e tutta la mia pena. Per fortuna c'erano i fiori. A mezzogiorno, appena Chimette fu entrato, la prima cosa che gli dissi fu che avevo incontrato Pera. Pera? E fece una smorfia con la bocca. Non so di chi parli. Quel ragazzo che ho lasciato per sposarmi con te. Non gli hai parlato? Gli dissi che ci eravamo chiesti come stavamo e mi disse che avrei dovuto far finta di non conoscerlo. Gli dissi che Pera mi aveva riconosciuto a malapena, così mi aveva detto, che prima di chiamarmi aveva dovuto guardarmi e riguardarmi perché ero molto magra. Che pensi a se stesso? Non gli dissi che quando ero scesa dal tram ero andata a guardare le bambole nella vetrina della casa delle incerate e che per questo il pranzo non era ancora pronto. La madre di Chimet mi fece il segno della croce in fronte e non volle che lavassi i piatti. Ero incinta. Lavati i piatti, chiuse la cucina e andammo a sederci sul terrazzo, chiuso da un lato con un pergolato e dall'altro con le lacrime di San Giuseppe. Chimet disse che aveva sonno e ci lasciò sole. Fu allora che la madre di Chimet mi raccontò quel che le avevano combinato da piccoli Chimet e Sintet nel pomeriggio di un giovedì che Sintet trascorreva sempre a casa loro. Mi disse che lei aveva piantato dei giacinti, 3 dozzine, e che ogni mattina appena alzata andava a vedere come crescevano. Dicono che i giacinti, per farsi desiderare, escono molto lentamente dai bulbi e alla fine il gambo si ricopriva di una fila di boccioli disposti in processione. Che dai boccioli si poteva già indovinare il colore che avrebbero avuto i fiori. Su tutti prevaleva il rosa. E un giovedì pomeriggio i due bambini giocavano in giardino e quando lei uscì per portargli la merenda, vide subito tutti i giacinti piantati al contrario. Il bulbo con i 4 peluzzi delle radici in alto sopra il terriccio, boccioli, foglie e gambo infilati dentro. Lei disse solo una parola, nonostante non fosse mai stata persona da parolacce. Ma non mi disse quale parola aveva detto e aggiunse: «I figli fanno soffrire molto. Se hai un maschio, sta bene attenta». Mio padre, quando seppe che ero incinta, era andato a dirglielo Chimet, venne a trovarmi e disse che tanto se era un bambino quanto se era una bambina, il suo cognome sarebbe finito. La signora Enrichetta mi chiedeva sempre se avevo le voglie. «Se hai le voglie, non toccarti. Se ti tocchi, toccati il di dietro». Mi raccontava storie di voglie molto brutte, di uva passa, di ciliegia, di fegato. La voglia peggiore di tutte era quella di testa di capretto. Aveva conosciuto una signora che aveva avuto voglia di testa di capretto e questa voglia di testa di capretto della signora, la signora Enrichetta poi l'aveva vista sulla guancia del figlio di quella signora, con la figura dell'occhio e quella dell'orecchio in miniatura. E poi mi disse che la persona si formava dentro l'acqua, prima di tutto il cuore, a poco i nervi e le vene e poi le ossa al rocchetto. E diceva che abbiamo le ossa della spina dorsale, rocchetto e cartilagine, per poter stare raggomitolati, perché se no non ci saremmo entrati nel ventre, che se il ventre fosse più lungo potremmo starci dritti e nella spina dorsale avremmo un osso come un manico di scopa e nemmeno da piccoli ci potremmo piegare. D'estate la levatrice disse che mi avrebbe fatto bene l'aria aperta e i bagni di mare. Un salto con la moto e in spiaggia. Portavamo tutto pronto, mangiare e biancheria. Un asciugamano a righe gialle, blu e nere faceva da riparo. Chimet lo stendeva per tutta la larghezza con le braccia in aria perché io mi ci spogliassi dietro. Rideva di me perché si vede che facevo ridere con un ventre che non era mio e guardavo le onde che venivano e tornavano indietro, sempre lo stesso, sempre lo stesso, tutte con la voglia di arrivare e con la voglia di ritirarsi. Seduta di fronte al mare, a volte grigio, a volte verde, più che altro blu, quella distesa d'acqua che si muoveva e viveva, di acqua che parlava, mi portava via il pensiero e mi lasciava vuota. E Chimet, se mi vedeva troppo a lungo zitta, mi chiedeva: «Allora, come va la vita?» Il momento che mi mandava in bestia era quando tornavamo per la strada a zigzag, quando, povera me, l'anima che mi tremava in cuore mi saliva tutta intera fino alla bocca. E Chimet diceva che il bambino, così abituato alla moto mentre si stava formando, da grande avrebbe vinto le corse. Lui non sa di andare in moto, ma lo sente e se ne ricorderà. E una volta incontrammo non so chi e io avrei voluto sprofondare sottoterra dalla vergogna perché disse: «È già bella piena». Sua madre mi regalò i corpetti di quando Chimet era piccolo e la signora Enrichetta mi regalò fasce per l'ombelico. Una cosa che non capivo a che servisse. Sul collo dei corpetti c'erano dei nastrini che passavano per una fessura zigzag. Sembravano fatti perché li portasse una bambina. Mio padre disse che anche se il suo cognome finiva, voleva, se era un maschio, che si chiamasse Luigi e se era una femmina, Margherita, come la bisnonna materna. Chimet disse che padrino o no, sarebbe stato lui a scegliere il nome di suo figlio o di sua figlia. La sera, quando veniva a letto, perché faceva sempre i disegni del lavoro sulla tavola e tardava, se già dormivo accendeva la luce e faceva tutto il possibile per svegliarmi. Lo senti già? E quando venivano Sintette, Matteo gli diceva: sarà un bambino grande come una casa. Non so che cosa sembravo, rotonda come una palla, con i piedi in fondo e la testa in cima a tutto. Una domenica la madre di Chimet mi mostrò una cosa molto strana, una specie di radice secca, tutta appallottolata, e mi disse che era una rosa di Gerico, che conservava da quando aveva avuto Chimet. Quando sarebbe stato il momento si doveva metterla nell'acqua, e mentre dentro l'acqua la rosa di Gerico si apriva, anch'io mi sarei aperta. Mi prese la mania delle pulizie. Ero sempre stata molto pulita, ma mi prese la mania di pulire. Stavo tutto il giorno a strofinare e spolveravo, e quando avevo tolto la polvere spolveravo di nuovo. Passavo ore e ore a sfregare un rubinetto, e se quando avevo finito lo vedevo ancora ombrato ricominciavo e restavo incantata dalla lucentezza. Chimet voleva che ogni settimana gli stirassi i pantaloni. Non ne avevo mai stirati e la prima volta non sapevo da che parte cominciare. Mi ci venne la doppia riga dietro, dalla metà in su, nonostante ci avessi messo molta attenzione. Dormivo male e tutto mi nauseava. Quando mi svegliavo mi guardavo le mani ben aperte davanti agli occhi e le facevo muovere per vedere se erano mie e se io ero io. Quando mi alzavo avevo le ossa rotte e Chimet, tutto infuriato, prese a lamentarsi della gamba. La signora Enrichetta mi disse che il male di Chimet si chiamava tubercolosi ossea e che ci voleva lo zolfo. E quando lo raccontai a Chimet mi disse che non voleva prendere fuoco per colpa della signora Enrichetta. Una volta che gli avevo preparato un cucchiaio di miele mescolato con fiori di zolfo, disse che il miele gli avrebbe fatto male ai denti e tutto il giorno parlava del sogno dei denti, che se li era toccati uno a uno con la punta della lingua e ogni dente che toccava con la punta della lingua gli si staccava dalla gengiva e gli restava in bocca come una pietruzza e che era rimasto con la bocca piena di pietruzze e non poteva sputarle perché aveva le labbra cucite. E dopo quel sogno gli sembrava sempre che i denti gli ballassero e che era un sogno che annunciava morte, e i denti gli facevano male. La droghiera sotto casa mi disse di fargli sciacquare la bocca con acqua di papavero, perché il papavero addormenta, e l'acqua di papavero gli avrebbe addormentato il dolore, ma la signora Enrichetta mi disse che forse il papavero addormentava il dolore, ma che poi il dolore si risvegliava. Quello di cui ha bisogno Chimet sono delle buone tenaglie da dentista, e bando ai sogni. E mentre eravamo alle prese con i denti, pietruzze e sogni di morte, mi prese un attacco di orticaria che mi faceva impazzire. Di notte uscivamo a passeggio fino ai giardinetti perché dovevo fare un po' di moto. Mi si gonfiavano le mani, mi si gonfiavano le caviglie e ci mancava solo che mi legassero un filo alla gamba e mi spingessero su a volare. In terrazza, avvolta di vento e di azzurro, mentre stendevo il bucato o seduta a cucire o camminando da una parte all'altra, era come se mi avessero svuotato di me per riempirmi di un qualcosa di estraneo. Qualcuno ben nascosto si divertiva a soffiarmi in bocca e giocava a gonfiarmi. Seduta in terrazza, sola con la sera e circondata da parapetti, da vento e da azzurro, mi guardavo i piedi. E mentre mi guardavo i piedi, e senza rendermene conto, m'è uscito il primo gemito. E il primo grido mi assordò. Non avrei mai creduto che la mia voce potesse arrivare così lontano e durare tanto, e che tutto quel soffrire mi uscisse fatto grida dalla bocca e come bambino dal basso. Chimetta andava su e giù per il corridoio recitando Padre Nostri uno dietro l'altro, e una volta che la levatrice uscì a cercare acqua calda le disse, tutto giallo e verde in faccia, che avrei potuto farne a meno. Sua madre, quando vedeva che io avevo un momento di requie, si avvicinava. Vedessi Chimet come soffre. La levatrice fece passare un asciugamano tra le colonnine del letto e me lo fece afferrare per i due capi perché mi aiutasse a metterci tutta la forza dello spasimo. E quando tutto stava per finire, si spezzò una colonnina del letto e sentì una voce che diceva, così lontano da me che non riuscì a sapere di chi era la voce. Stava quasi per strozzarlo. Appena potetti respirare, sentì un pianto e la levatrice reggeva per i piedi una creatura come se fosse una bestiola che era mia e la colpiva sulla schiena con la mano aperta e la rosa di Gerico era tutta spalancata sul comodino. Come
come in sogno, passai la mano su un fiore della coperta uncinetto e tirai una foglia. Mi dissero che non era finita, che dovevo espellere la casa del bambino, e non mi lasciarono dormire anche se gli occhi mi si chiudevano. Nemmeno potetti allattare. Avevo un seno piccolo e piatto, come sempre, e l'altro pieno di latte. Chimette disse che lo sapeva che gli avrei combinato qualche scherzo. Il bambino, perché era un bambino, quando è nato pesava quasi 4 chili. Dopo un mese dalla nascita ne pesava 2,5. Ci si sta sciogliendo, diceva Chimet. Ci si stava sciogliendo come una zolletta di zucchero in un bicchiere d'acqua. Quando peserà solo 0,5 chilo ci morirà, adesso che l'avevamo avuto. La signora Enrichetta, la prima volta che venne a vederlo, già aveva saputo tutta la storia dalla droghiera sotto casa. Dice che è stata sul punto di strozzarlo? Chimet era molto preoccupato e brontolava. Il guaio è mio. Mi tocca fare una colonnina nuova perché per il modo in cui l'ha spezzata non si può incollare. Il bambino di notte piangeva. Appena faceva buio cominciava a piangere. La madre di Chimette diceva che piangeva perché aveva paura del buio. E Chimette diceva che il bambino non sapeva che cosa era il buio e cosa il giorno. Né il succhiotto, né il biberon che non riusciva a succhiare, né camminare tenendolo in braccio, né cantarellargli, né sgridarlo, niente lo faceva smettere. Alla fine Chimette perse la pazienza e gli salì il sangue in testa. E diceva che quella non era vita, che non poteva assolutamente durare, perché se durava troppo chi moriva era lui. Mise il bambino e la culla in una cameretta accanto alla sala da pranzo e quando andavamo a letto chiudevamo la porta. I vicini del piano di sotto dovevano sentirlo piangere e cominciarono a dire in giro che eravamo dei cattivi genitori. Gli davo il latte e non lo voleva. Gli davo l'acqua e non la voleva. Gli davo succo d'arancia e lo sputava. Lo cambiavo, pianti. Gli facevo il bagno, pianti. Era nervoso. Stava diventando una scimmietta con le gambe come stecchini. Quando era nudo, piangeva ancora più forte di quando era vestito e agitava le dita dei piedi come se fossero le dita delle mani e avevo paura che scoppiasse, che si aprisse dall'ombelico, perché ancora non gli era caduto ma doveva cadergli. Il primo giorno che lo vidi così come l'avevo fatto, quando la levatrice mi insegnò come dovevo prenderlo per fargli il bagno, mi disse, mentre lo metteva nella bacinella, prima di nascere siamo come pere, tutti siamo stati appesi a questa corda. E mi insegnò a tirarlo fuori dalla culla reggendogli la testa, perché disse che se non gli reggevo la testa, con le ossa così tenere, gli si poteva rompere il collo. E mi diceva sempre che l'ombelico è la cosa più importante, tanto importante quanto il centro della testa, che era così molle perché ancora non ha finito di saldarsi. E il bambino ogni giorno era più raggrinzito e quanto più dimagriva tanto più forte piangeva. Si vedeva davvero bene che quel bambino era stufo di vivere. Giulietta venne a trovarmi e mi portò un fazzoletto da collo di seta bianco con delle coccinelle sparse qua e là e un cartoccio di cioccolatini. Disse che la gente pensa solo alla creatura e che nessuno si ricorda della madre. E disse che quel bambino sarebbe morto, di non preoccuparci più. Che un bambino, se non voleva poppare, era come se fosse morto. Il seno con il latte mi si screpolò. Il latte non voleva andarsene. Avevo sentito dire che il problema del latte è molto serio, ma non avrei mai creduto che lo fosse tanto. Finché, a poco, il bambino cominciò a succhiare il biberon. Il seno mi guarì e la madre di Chimette venne a riprendersi la rosa di Gerico, che si era richiusa, e se la portò via, avvolta in una carta velina.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.